per il secondo annuncio della passione vale questo collegamento con il primo. Abbiamo detto, rispetto al primo, che il suggerimento di fondo era quello di abbandonare ogni prospettiva mondana. Dal punto di vista del mondo, il movimento interiore più indicativo è quello della ricerca della grandezza. Nessuno vuole essere piccolo. Nessuno. E il secondo annuncio della passione è collocato nel Vangelo di Marco proprio attorno a una discussione tra i discepoli. Il passo è questo, siamo al capitolo 9, versetti 30-37 di Marco, che leggo. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Ma la prosecuzione è oltremodo significativa, perché l'Evangelista nota, sono nel viaggio verso Cafarnao. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa, quindi Gesù fino adesso non ha detto niente, ha tirato dritto per arrivare a Cafarnao, insieme ai suoi. Sono in casa, si rivolge: di che cosa stavate discutendo per la strada? Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sembra una contraddizione grande. Lui ha appena annunciato la sua morte e questi cosa vanno a parlare? Notate che non stanno dicendo: ma in cosa consiste la grandezza? Chi di noi sarà il più... come raggiungere la grandezza? No, no, la discussione è: sei più grande tu o io? Il verbo che viene usato non è un colloquio, non è una riflessione comune, è una specie di disputa. Il dire chi di noi è, chi di loro è più grande. E tenete sempre conto di questa dimensione, non ha soltanto una valenza psicologica, ma ragionano sempre come compagni del Messia. Chi è più compagno degli altri? Quello che poi, nel terzo annuncio, i due discepoli, io voglio sedere alla destra e alla sinistra di quando sarà nel regno, no? Allora, Gesù non rimprovera i suoi apostoli. Non dice che hanno fatto male. Dice soltanto: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e abbracciandolo disse: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Allora, c'è l'annuncio della passione. Gli apostoli discutono di chi è più grande. Gesù risponde: volete essere grandi? Questa è la strada. E l'esempio è preso con un bambino. Ma ve lo ripeto, il Vangelo non ha toni sentimentali. Ha soltanto un tono veritativo. Noi dobbiamo cogliere a quale dimensione si colloca la verità per il cuore dell'uomo. Questo è è l'invito diretto che vi faccio per ascoltare ed entrare nel mistero di queste parole. direi che si può subito dire questa cosa. Voler essere il primo significa voler essere come colui che è il primo, con la P maiuscola. E ricordate quello che Gesù ha detto, almeno ha fatto riferire a Giovanni Battista, quando gli ha chiesto: sei tu o dobbiamo aspettare un altro? Lui, dopo aver mandato i suoi discepoli, dice a tutti: io vi dico, tra i nati di donna non c'è nessuno più grande di Giovanni, e il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. Ma il più piccolo chi è? È Gesù. Tanto da, come dire, da scrostare certe immagini che noi abbiamo ereditato dalle spiegazioni, penso perfino in famiglia. Allora, al tempo di Gesù, soprattutto i primi tempi, la persona importante non è Gesù, è Giovanni Battista. È Giovanni Battista che è seguito dalla gente. Poi Giovanni Battista indica Gesù, e quando indica Gesù, subito dopo lui è incarcerato e poi verrà ucciso. Ma non passa neanche un anno. Allora, Gesù praticamente ha preso il posto di Giovanni Battista. Prendendo il posto, ha predicato come Giovanni Battista: se non vi convertite, no? Il regno dei cieli, eccetera. Ma la modalità con cui lui ha mostrato la presenza del regno è completamente diversa da quella di Giovanni Battista. Quando lui dice il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui, è che lui, che si è fatto battezzare da Giovanni Battista, in realtà è più grande di Giovanni Battista. Questo più grande è in ragione non del fatto che è figlio di Dio, ma in ragione del fatto che è lui che compirà il mistero dell'amore di Dio per gli uomini nell'abbassamento più totale. Il più piccolo è collegato al fatto che più si abbassa una persona e più può vivere l'amore. Quello che fa grande un uomo è l'amore. L'uomo vuol diventare grande, ma per se stesso. L'uomo che vuol diventare grande per se stesso, davanti a Dio, è piccolissimo. L'uomo che si fa piccolissimo, davanti a Dio, è grande. Questo, diciamo, questa immagine è applicata direttamente a Gesù. Gesù parla della grandezza per il regno dei cieli, che è grandezza di rivelazione dell'amore di Dio per gli uomini. E essere ultimo non significa essere dietro gli altri, eh? Non significa questo. Significa essere servo di tutti. Non dietro, ma servo. E perché? Perché possa splendere l'amore di Dio. E questo comporta che non ci sia cosa o persona più significative per il nostro cuore da indurlo a preferirle all'amore di Dio. Forse proprio per la nostra abitudine, anche per come siamo stati formati, abbiamo una specie di deformazione professionale. Nella vita religiosa siamo deformati professionalmente. Quando si dice, no, per esempio, pensate alla parabola dell'ultimo posto, no? Bisogna stare all'ultimo posto. Noi immaginiamo, no, che dobbiamo essere all'ultimo posto, ma con l'intenzione segreta che poi siamo chiamati avanti. Perché poi, se non ci fosse quello, nessuno vuole stare all'ultimo posto. Però provate invece a pensare in questo modo. Cioè, l'umiltà non è quello di chinare la testa davanti a un altro, ma di non permettere a nessuno che la chini davanti a noi. Non si tratta di mettere da parte noi, ma si tratta di preferire tutti a noi, perché solo così l'amore di Dio splende. C'è un passo che per me è estremamente rivelativo del primo capitolo del libro dell'Apocalisse. Adesso è il primo capitolo. Giovanni, no, inizia questo libro di rivelazioni con il ricordo della rivelazione che lui ha avuto una domenica a Patmos. E dice che ha visto come una figura di figlio d'uomo, no? Allora, lui vede questo immagine, no, di figlio d'uomo che parla e dice: io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Davanti allo stupore diciamo, dell'Apostolo, la figura cambia tono e dice: egli, posando su di me la sua destra, disse: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. Questa espressione, no? Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, è la spiegazione di questa esortazione di Gesù: chi vuole essere il più grande sia servo di tutti, chi vuole essere il primo sia l'ultimo. È da interpretare così. Che sono il primo, mi sono fatto ultimo, servo di tutti e perciò sono pieno della vita di Dio che amore per voi. Nel significato biblico di questa espressione, io sono il primo e l'ultimo, è da intendere la definizione di Dio che viene riportata nel capitolo 41 di Isaia. Quando fa dire a Dio: io sono il primo e l'ultimo, per indicare che Dio è all'inizio e alla fine di tutta la storia. Quando Gesù, diciamo, l'Evangelista la applica a Gesù, ne dà una spiegazione causativa. Lui è il primo perché si è fatto ultimo. E proprio perché si è fatto ultimo è il vivente. Questo collegamento denota che la rivelazione di Dio non ha un contenuto, ma rivela un processo, rivela un dinamismo, un movimento interiore. Quando noi siamo in questo movimento interiore, siamo dentro la rivelazione di Dio. Cioè, significa che il nostro cuore impara a conoscere i segreti di Dio e impara a conoscere come funziona. Io sono il primo perché sono ultimo, mi sono fatto ultimo e perciò la vita piena. E Quando si dice la vita piena, è che se tu ti fai ultimo, vuol dire che non c'è nessuno che, diciamo così, che ti tolga qualcosa, perché tu hai già rinunciato a tutto. Quindi non c'è nessuno e non c'è niente che ti possa mortificare nella vita, nell'amore che hai. Non è che noi non capiamo questo, ma per farlo in pratica, mamma mia, che fatica! Però questa fatica è, diciamo, è costituita dall'illusione che noi vogliamo uscire dall'essere ultimi per essere primi. E immaginiamo che questo sia il progresso. Invece il progresso è all'opposto. Io sono il primo, mi sono fatto ultimo e ho la vita piena. In questo senso, se io facessi la domanda a voi, nel racconto del Vangelo, dove Gesù ha, diciamo, toccato, diciamo così, no, ha toccato il punto più basso della sua umanità? Cioè, si è abbassato di più. Normalmente noi rispondiamo sulla croce. E non è così. Il punto più, diciamo, più basso è nel gesto che lui fa nell'ultima cena quando lava i piedi ai discepoli. Ma perché? Non è il fatto di lavare i piedi. Ma non so se voi sapete che nell'antichità, i romani, in genere gli occupanti, no? Avevano schiavi sia dei vari popoli, ma anche avevano schiavi ebrei. Anche gli ebrei erano schiavi, no? Cioè un padrone poteva avere uno schiavo ebreo. Ma gli ebrei avevano un tale senso di dignità propria che non tolleravano di lavare i piedi ai padroni. Tanto che i romani hanno capito l'antifona e hanno, diciamo, liberato gli schiavi ebrei dall'obbligo di lavare i piedi al padrone. Nessun padrone avrebbe chiesto a un ebreo di lavargli i piedi. Non so se voi sapete questo. Questa notizia, che è una notizia storica, dà come dire, un contesto molto più significativo al gesto di Gesù. Perché Gesù, nell'ottica, diciamo, della rivelazione del Vangelo, è da figlio di Dio si fa figlio dell'uomo. Da uomo si fa servo, da servo si fa schiavo, da schiavo si fa schiavo degli schiavi. Questo punto più basso è, diciamo, Gesù lo tocca proprio con il gesto del lavare i piedi. Il lavare i piedi non è un segno di umiltà di Gesù. Non leggiamo le cose, ripeto, in modo sentimentale. È la rivelazione del mistero di Dio. Il lavare i piedi a lui, cioè ai suoi apostoli, i padri l'hanno spiegato come il vestito di Dio è l'umiltà. Perché la gloria di Dio è la gloria dell'amore e non esiste un amore su un piedistallo. Pur riconosciuto, non esiste. E questa dimensione, no, del lavare i piedi esprime, dal punto di vista della tensione interiore, il punto di maggiore abbassamento, perché Gesù si comporta come schiavo degli schiavi. Quando lui affronterà la croce, non è il punto più basso, perché la croce è legato a un processo con una condanna. No, non soltanto lui è stato condannato a quello. Lui è stato condannato innocentemente, ma non soltanto lui è stato condannato. Il gesto invece del lavare i piedi è lui che lo fa, e lo fa da padrone, cioè lo fa da colui che è il maestro, no? Colui che, diciamo, dovrebbe essere servito, e invece serve. Allora, questo fatto è ciò che rivela più di tutto che lui si è fatto ultimo. Ma si è fatto ultimo perché è primo. Non so se voi avete mai letto nelle varie esperienze di mistici o mistiche, no? La percezione dell'umiltà di Gesù nella sua passione, quando viene calpestato, oppure come qui, no? Del lavare i piedi, quando Gesù si presenta come umiliato, no? E normalmente la spiegazione che danno i teologi è Gesù rinuncia alla sua gloria per umiliarsi in modo da essere accolto da noi. E questi mistici, io ho in mente una figura che a me piace, Angela da Foligno, dice: i teologi dicono così, ma io dico che quella non è l'umiltà di Gesù, quella è la sua gloria. La gloria appare proprio nel punto più basso, perché vuol dire che il suo cuore è totalmente, diciamo, pieno, espressivo della grandezza tipica di Dio, che è quella dell'amore. Allora, in questo senso, no, perché a noi fa così paura essere ultimo? Perché per noi ultimo vuol dire essere dietro a tutti. Gesù non chiede questo. Ultimo non vuol dire alla fine della serie, ma essere capaci di muoverci nel servire tutti, nel preferire tutti. E preferendo tutti, noi troviamo questa vera grandezza, che è la grandezza dell'amore. Ma se il cuore non ha questo, come si fa a essere ultimo? Figurati. Se uno mi pesta i piedi, salto. Allora, qui viene molto a proposito l'esempio che Gesù fa per il bambino. Gli dicevano che il Vangelo non ha toni sentimentali, quindi non guarda il bambino intorno, il bambino poverino, piccolino, non ha questo. Nell'antichità i bambini non avevano alcun statuto giuridico positivo, cioè non erano soggetti di diritto. Il bambino poteva essere custodito solo dalla sua famiglia o dal suo clan. Lo Stato non rispondeva. Allora, l'immagine del bambino è di colui che può confidare solo nella sua famiglia, non può confidare nella legge, perché non c'è per lui. Ma la cosa più singolare è ancora un'altra. Se noi leggiamo questa immagine, no, che usa, poi la riprendo, che usa Marco, in parallelo al passo di Matteo 18, capitolo 1-5, dove viene dato come proprio invito ai discepoli, dicendo: chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. Ma se io dovessi domandare così, a bruciapelo, cosa vuol dire farsi piccolo come un bambino? E poi ho scoperto che diciamo gli esegeti non hanno avuto il coraggio di esprimere letteralmente quello che il testo greco dice. Io penso che abbiano pensato, però non sono sicuro, io penso che abbiano pensato, quindi la nostra sensibilità non può cogliere questo. Il testo, sapete cosa dice? Non dice chi si farà piccolo, dice chi si umilierà come un bambino. Secondo questa cosa stona alla nostra sensibilità, non hanno osato tradurre così. E hanno detto chi si farà piccolo, immaginando che essere bambini vuol dire, non so, essere innocenti, essere, non so bene che cosa uno ha in mente. Ma il testo del Vangelo dice altro. Cioè il testo del Vangelo allude alla figura di Gesù, che è il più piccolo e che verrà umiliato nel processo, nella condanna, nell'esecuzione, fino alla morte in croce. Gesù è proprio colui che ha umiliato se stesso, facendo risplendere nella sua umiliazione tutta la potenza dell'amore di Dio per gli uomini. Questo è il motivo della sua grandezza. Se voi state attenti, noi a livello istintivo, quando diciamo l'espressione uno si deve umiliare, per noi c'è una reazione negativa. È vero? Tutti sono d'accordo? Questo esprime la lontananza del nostro modo di sentire dalla rivelazione di Dio. Perché il contenuto dell'umiliarsi è altamente positivo. Vi faccio un altro esempio. Ricordate la frase del "se tu ti ricordi quando sei lì a pregare che un tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia la tua offerta, va prima a riconciliarti col fratello e tocca e torna a pregare"? La domanda, è una domanda che si sono fatti i padri antichi. La domanda: qual è la prima cosa che questa, diciamo, esortazione implica? Quello di umiliarsi davanti a un fratello? Cosa chiede come prima cosa? Cosa chiede questa esortazione?
Riconoscere.
E se non ce l'hanno loro, magari è dell'altro? Perché la frase è generale. Se ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, quindi non è in gioco colpevolezza o meno, è in gioco un clima. I padri antichi, che da questo punto di vista sono molto meno sentimentali di noi, hanno spiegato: questa esortazione non può essere effettuata se tu non hai un'alta percezione dello splendore dell'umiltà, che è il vestito di Dio. Cioè, se tu non percepisci la estrema positività di quello che l'umiltà fa guadagnare, tu non puoi fare un atto di umiliazione verso il tuo fratello, perché sarebbe un atto che tu non fai con tutto il cuore. Lo faresti solo con mandato di fare così, se faccio così poi ottengo. E che umiltà è questa? Allora, questa espressione allude alla capacità che il nostro cuore ha, ma non è esercitato però a vederla, alla capacità di vedere i segreti di Dio nella loro positività. Noi non siamo mai capaci, quando sentiamo qualcosa che in qualche maniera ci richiede una fatica, un sacrificio, di avvertire il tesoro che c'è dietro. E non avvertendo quello, noi non siamo mai disposti a praticarle. E questa è un'altra delle illusioni che il diavolo ottiene facilmente con noi. Qui non c'entra il peccato, eh? C'entra proprio l'incapacità di vedere il tesoro di Dio, che poi è il segreto per il nostro cuore, no? Ed è per questo che Gesù non condanna minimamente gli apostoli che vogliono essere grandi. Dice solo: volete? Questa è la strada. Punto. E sotto, non dice la strada in generale, fa riferimento a lui. Io sono la via, la verità, la vita. Fa riferimento a lui, perché lui è il primo che si è fatto ultimo, e per questo è pieno della vita di Dio. E poi c'è anche da dire un'altra cosa, e questo, diciamo, richiede una riflessione supplementare, perché l'immagine del bambino non serve soltanto Per questo chi si umilia come un bambino, quindi chi si umilia nel senso di farsi tanto piccolo da non avere alcun diritto da esibire, no? Ma ha anche un valore di riconoscimento dei nostri fratelli. Come a dire, se tu ti fai servo, vuol dire che tu accetti quella che può essere la fragilità, la debolezza di ciascuno, come tu, diciamo, ti rivolgi al Signore bambino, cioè bambino vuol dire debole, che non ha diritto, e tu, quando lo servi, sei tu che custodisci il suo diritto. Sarebbe più o meno. A tal punto Gesù si confonde con ogni uomo nella sua debolezza, tanto che chi onora un uomo nella sua debolezza onora lo stesso Signore Gesù. E chi onora il Signore Gesù onora il Padre. I segreti di Dio sono ravvisabili in questa equazione, svelata nella sua bellezza dal Signore. Gesù si confonde con ogni uomo debole. Che significa? Con ogni uomo nella sua debolezza. Più un uomo è debole, più il Signore si confonde con lui. Questo sarebbe il motivo per cui nell'appressarsi a ogni uomo nelle sue fragilità, meno ha qualità per essere amato, più suscita amore. Siete pronti? Quindi meno qualità ha, più e corrisponde a quello che i grandi santi, per esempio, pensate Francesco d'Assisi, no? Quando dice: dov'è perfetta letizia? Quando tutto ti viene contro e tu, e lui parlava da superiore generale, vi ricordate il fatto? Lui in una notte, con un freddo boia, che faceva così freddo e pioveva, no? Che l'acqua gelava, e sai quando cammini con la sottana lunga, gocciola, diventavano ghiaccioli, e camminando i ghiaccioli colpiscono il piede e lo feriscono, è descritto bene, no? La notte di gran freddo, arriva al suo convento e chiede di essere, diciamo, di poter entrare in questa notte tremenda, e l'altro dice: non abbiamo posto, vai via, il superiore generale. E lui, quando commenta: ma abbiate misericordia, non abbiamo posto, vai via. E lui dice ai suoi fratelli: se frate Francesco non si adirerà e porterà tutto con pazienza, ivi è perfetta letizia. Vale a dire, la letizia che il nostro cuore cerca non dipende da nessuna compiacenza di nessuno. La letizia che il nostro cuore cerca viene direttamente dalla radice della dimora di Dio con noi. La riprova che questa radice è viva è proprio quando tutti ti sottraggono la loro compiacenza e tu non perdi ragione. Non abbiamo bisogno di pensare a tanto, ma questo è solo per dire che nella logica del Signore la gioia più è svincolata dalle cause mondane e più è imprendibile dagli altri, dagli eventi, cioè diventa vostro possesso. E chi è che non vuole avere un cuore gioioso? Allora, questo secondo annuncio della passione è quello che mette, diciamo così, mette in evidenza qual è la tensione di fondo che regge la vita nel mondo. È la ricerca della grandezza. Tutti vogliono essere grandi, nessuno ama essere piccolo. Tanto più se essere piccolo vuol dire essere dietro gli altri. E Gesù non condanna questo, dice soltanto come realizzarlo. E fa l'esempio suo. Allora ricordate Non chiunque si farà piccolo, ma chiunque si umilierà come un bambino. Il che vuol dire, non difendiamo mai le nostre buone ragioni davanti a nessuno. Val di più la ragione di Dio per noi che mille nostre buone ragioni. Siccome noi non siamo convinti di questo, siamo sempre incollati alla sedia. Crediamo di camminare stando seduti. E invece siamo solo seduti. Ma se vogliamo fare dalla strada, occorre entrare in questa dinamica. E come sempre, sono i primi movimenti che costano. Ma dopo è come se si capisce che il cuore funziona bene così. Perché il cuore ritrova gli anelliti di fondo che porta. Servire non è poi così, come dire, non so, come fosse mancanza di dignità. Anzi, dico come una battuta, bisogna dire al femminile perché al maschile non funziona, come dire, siate servi, ma da regine. Essere servi da servi significa che non sappiamo fare diversamente, ma essere servi da regine significa che noi agiamo in libertà e desideriamo le cose grandi che il Signore prepara. Si può camminare così. E invece domani, che poi è la chiusura, che finiamo, allora voglio prendere, diciamo, in osservazione il terzo annuncio con questo intervento, no, dei due discepoli, Giacomo e Giovanni. Vogliamo sedere, uno alla destra e uno alla tua sinistra. E Gesù rifiuta. Cosa comporta questo rifiuto di Gesù e cosa comporta la domanda degli apostoli? Che anche lì non è scontato. Va bene?